AI Week, la settimana italiana dell'intelligenza artificiale. Ascolta le interviste agli speaker della quinta edizione e rivivi con noi l'evento su AIweek.it.
Proseguono le nostre interviste, le nostre dichiarazioni con gli speaker, persone innovatori, ecco, ci sarà tanto confronto ancora, sta per terminare ovviamente l'AI Week, ma noi siamo davvero sempre carichi e frizzanti, siamo con Elvis Tuscia che ovviamente ha dato il suo contributo anche in plenaria, lui è content creator, lavora per PwC. Ciao Elvis, come stai?
Buongiorno, è un piacere, un onore d'essere qui, grazie dell'invito. Mi sento molto bene.
Com'è andata? Come sta andando in generale?
In generale sta andando molto bene. Questa doppia vita da Batman, fare il content creator e nel contempo lavorare per una multinazionale non è semplice da gestire, bisogna gestire
tutto. Hai trovato difficoltà per trovare il costume, insomma, per provare il costume in caso? No,
no, quello no, però ci sono difficoltà diverse nel conciliare vita privata, lavoro e secondo lavoro o comunque una sorta di lavoro.
Tu stamattina hai realizzato appunto uno speech all'interno della plenaria con il titolo Deepfake in azione. Ecco, è un'implicazione clamorosa, nel senso che è un argomento molto caldo, un po' come tutta l'intelligenza artificiale, ed è sicuramente uno di quegli aspetti che più, come posso dire, spaventa,
impressiona,
ecco, dà problemi. Tutti abbiamo visto ovviamente immagini di persone magari anche famose, potenti, importanti, ecco, magari fare dei messaggi o dare dei messaggi che in realtà sono assolutamente appunto fake in un certo senso, perché appunto non esistono e sono stati creati dall'intelligenza artificiale. Ci vuoi raccontare, ecco, il tuo speech stamattina, com'è andata, qual è la tua impressione?
Allora, l'obiettivo dello speech di questa mattina era scaldare un attimo la situazione, aprire il discorso per quanto riguarda deepfake, gestione dell'immagine altrui e soprattutto quelle che sono le implicazioni. Quindi ho fatto vedere alcuni video che avevo fatto io, tra cui clonazioni di presidenti, sia da una parte che dall'altra, persone importanti, influencer. Ho fatto vedere praticamente come si inserisce un deepfake all'interno di una notizia che deve seguire questa notizia. Il deepfake deve seguire una notizia già esistente affinché abbia un vero impatto. Quello che ho fatto vedere io è che prendendo qualsiasi caso, che vada del caso Ferragni a Putin o chiunque altro, inserire un video del genere all'interno di un processo o di un argomento in hype fa sì che il messaggio non venga colto, o meglio, non viene definito come deepfake, perché in un'idea di scrollo per ottenere informazioni su qualsiasi social media, anche perché oggi i ragazzi non leggono i giornali, non guardano i telegiornali, le informazioni da dove le prendono, dove le ottengono? Dai
social media, certo.
Quindi avere un'informazione totalmente falsa che si inserisce in una logica di argomento in hype ha un impatto potentissimo, perché difficilmente viene ritenuto come finto il video.
Certo.
Perché si è inserita in una scia di informazioni, esempio caso Ferragni, se inserisco quel video lì creato con l'intelligenza artificiale totalmente finto in un momento in cui nel mio feed si parla solo di Chiara Ferragni, io gli do la credibilità e l'attendibilità giusta, quindi per me è vero.
Secondo te questo diciamo che è una parte importante, ovviamente quella dei giovani, ma c'è anche una fetta altrettanto importante delle persone un po' più adulte, un po' più mature, penso che siano anche un altro lato debole, diciamo, della medaglia. Io immagino le varie conversazioni WhatsApp in base da video, ecco, tra zii, nonne, persone insomma che magari ascoltano il video messaggio, ecco, della Meloni, che dà un messaggio assolutamente falso, finto. Immagino cosa può succedere, cosa può, allora, avvenire.
Queste due categorie, queste due fasce di
cosa
età hanno due problemi differenti. Allora, i ragazzi fino ai 25 anni hanno una bassa soglia dell'attenzione, quindi loro hanno questa difficoltà del guardare il video fino in fondo, perché io lo spiego che questo è un deepfake, lo dice la persona stessa che è stata clonata. Lì invece le persone che sono in là con l'età hanno un altro problema, guardano il video fino in fondo, ma non hanno competenza in merito per capire se un video è falso o vero, anche perché molti si sono fermati ai 720 pixel, quindi video di bassa qualità, quindi non hanno quell'occhio attento dell'HD per vedere se c'è qualche imperfezione. Per loro un volto è un volto.
Tra l'altro magari hanno anche la cultura immagazzinata della televisione, quindi ciò che vedono in maniera passiva è vero, è reale.
Assolutamente, infatti la mia provocazione è stata nel creare un telegiornale finto con la giornalista del TG5, totalmente clonata da me, che lancia una notizia di due personaggi famosi come Sinner e Djokovic, clonati anch'essi da me, che quindi ho creato sia il giornale che la notizia, che i soggetti della notizia, totalmente finto. È stato un esperimento fatto così in amicizia, ma ha avuto un riscontro clamoroso proprio perché è stato il primo caso, almeno dichiarato in Italia, di telegiornale totalmente creato con l'intelligenza artificiale.
Quali sono gli aspetti potenzialmente più difficili da poter digerire, nel senso che immagino ci sono davvero tantissimi aspetti negativi, ecco.
Un aspetto veramente interessante che è stato anche toccato oggi da NewsGuard: quest'anno è l'anno da 60 anni a questa parte in cui si vota di più. Si è votato in Russia, si voterà negli Stati Uniti, si vota in Europa, si vota anche in tantissimi stati africani, comunque tutto il mondo vota. Più di 4 milioni di persone sono chiamate alle urne, e in una logica così macro inserire i deepfake può avere un impatto clamoroso. Se soltanto pensiamo al caso Cambridge Analytica, che sono stati utilizzati i dati per spostare la linea degli indecisi da una parte piuttosto che dall'altra. Questa cosa è stata sfruttata 8 anni fa da Donald Trump, che poi è stato eletto. Quest'anno Donald Trump ci riprova, sta utilizzando l'intelligenza artificiale per farsi vedere con delle persone di colore, sta facendo l'occhiolino all'elettorato che lui non riesce a colpire, e stanno girando tantissime foto di Trump abbracciato, che si fa vedere veramente in una posa quasi familiare con delle persone di colore, quando sappiamo benissimo che sono sia finte che
non veritiere del suo pensiero, no?
Non del suo pensiero, non lo farebbe mai. Lui non lo farebbe mai, non perché io lo conosca, non l'ha mai fatto in tutta la sua vita, e lui è stato molto televisivo. Quindi se non l'ha mai fatto, come mai oggi sì? E piuttosto che fare la foto dal vivo, vera, ok, ingoiando il rospo, sfrutta l'intelligenza artificiale. E in quest'ottica qui i deepfake hanno un ruolo veramente importante, perché la smentita è sempre inferiore alla notizia. Non è importante che poi venga fuori che questo è un deepfake, però la foto con lui che abbraccia una famiglia di colore ha già fatto il giro di tutto il mondo. Che il fatto che venga smentito non è più importante.
Come si smaschera un deepfake?
Allora, ne stavo parlando prima con una persona che sta cercando di trovare una soluzione. Effettivamente non c'è una soluzione. Ci hanno dato l'arma, ma non ci hanno detto come proteggerci.
Come disinnescarla, no?
Esattamente. No, disinnescarla non si può più.
Eh sì, una volta che l'hai lanciata...
La tecnologia ormai c'è, anche se adesso viene... diciamo viene ritirato tutto quello che c'è. Noi ormai nella testa già sappiamo che c'è, si può fare, già il codice è stato visto. Io qualcosina me la ricordo, se mi metto con altre 5-6 persone, il codice della clonazione di un volto me la ricordo bene o male, so quali sono i pacchetti da fare. Come dire, ho lanciato un panino sul mercato fatto in un certo modo, capisco che è pericoloso, lo faccio rientrare questo panino, quindi non lo pubblico più, però io che l'ho assaggiato so che c'era il cetriolo, so che c'era la salsa, quindi se tu ritiri dal mercato questo panino, io lo so rifare perché me lo ricordo. Quindi ormai la tecnologia è già stata lanciata. Qualunque sia la sua l'idea di chiunque di limitarla, non si può più. La tecnologia è stata lanciata, e adesso ci sono tutti quelli che sono risvolti positivi e negativi.
Ecco, ne abbiamo parlato veramente fin troppo, diciamo, degli aspetti negativi. Poi c'è anche un'altra cosa che bisogna veramente, secondo me c'è anche un lato etico, no, da dover tenere in considerazione, fondamentale, importante.
Assolutamente.
Cioè, come si fa magari a lanciare un determinato video sapendo poi che ha delle implicazioni anche molto molto negative, e da questo punto di vista sull'etica come...
Allora,
cosa
io ti posso dire la mia esperienza personale, avendo fatto, essendo stato tra i primi ad aver fatto questo esperimento, lato mio c'è stata una richiesta anche economica molto grande di utilizzare questi deepfake per scopi non bellissimi. E la cosa incredibile è che queste richieste arrivano da svariate parti, dai privati, da chi si vuole ripulire l'immagine, avere un'immagine forte sui social, avere, non lo so, il presidente della Repubblica che dice che mi sono trovato bene, che non è Elvis Tuscia, quando non è vero. Questo comunque dà lustro. Utilizzare i deepfake per la propria azienda, per aumentare le entrate, i ricavi e così via. E ci sono anche ambiti politici che richiedono questo servizio. Per la creazione di notizie totalmente false. Può darsi che, ovviamente, in questo momento, no, voi non lo sapete, ma sto facendo le virgolette, un giornale ti possa chiedere di creare un video che poi in sordina loro pubblicheranno, non diranno che sei stato tu, ma almeno così creano la notizia. Ovviamente il corrispettivo economico dietro è allettante, quindi onestamente devo essere sincero, non biasimo chi ha accettato. Io non l'ho fatto, non lo farò mai, perché ho un'idea di lungo periodo, ho la mia etica interna. Non è detto che tutti abbiano la stessa etica, perché dipende anche dal momento della vita in cui sei. Se hai bisogno di entrate di denaro, potresti anche cedere, anche se magari non vuoi, però questa tecnologia veramente apre degli scenari incredibili, e soprattutto l'aspetto etico è puramente personale per il momento, perché non è ancora stato, diciamo così, regolamentato.
Ci sono appunto delle regolamentazioni attualmente?
Allora, a livello tecnico, utilizzare il volto di qualcuno è già un reato.
È un reato.
Ok. Si chiama appropriazione indebita, diffamazione. Quindi utilizzare il volto, io, se utilizzassi il tuo volto, tu mi potresti, diciamo, accusare di diffamazione, perché ti faccio dire cose che tu non hai mai detto.
Però intanto la bomba l'hai lanciata.
Esattamente, bravissimo, sei andato diretto al punto. È così. Quello che ha fatto l'AI Act, che entrerà in vigore a scaglioni, però quello che riguarda i fake entrerà in vigore da settembre, ha cercato di dare dare una categoria di rischio alla tecnologia. E stranamente i deepfake rientrano nei rischi limitati, non altro. Però il deepfake è legato al riconoscimento biometrico. Quindi riconoscere la distanza dei tuoi occhi, che distanza c'è tra occhio e naso. Questo è una categoria alta, e quindi nonostante il deepfake sia in una categoria basso rischio, però quello che è il tecnicismo del deepfake, quindi il riconoscimento biometrico, è alto. Quindi in questo momento il problema dei deepfake è stato affrontato in due modi differenti. Il primo è a livello tecnico, quindi alto problema veramente rischio alto. L'altro è a livello creativo, basso problema, neanche troppo rischioso. Sarebbe forse stato il caso di accorparli.
Assolutamente. E veramente in chiusura, in brevissimo, ci vuoi raccontare veramente un lato positivo che cambierà probabilmente le cose nel prossimo e nell'immediato futuro?
Allora, un utilizzo utile dei deepfake potrebbe essere quello di ampliare la platea di persone a cui è rivolto il nostro prodotto o servizio, qualsiasi cosa. Anche la creazione di contenuti, questo podcast potrebbe essere fatto in inglese tranquillamente. Tu potresti registrare soltanto una volta te che parli, poi da quel momento le tue domande, il tuo video non dovrà più essere ripetuto, cambierà soltanto la persona intervistata. Tu potrai utilizzare l'intelligenza artificiale di fake per parlare a chiunque senza dover registrare nuovamente.
So dirlo che è figata, ragazzi, però cioè nel senso ci sono tantissime cose, però effettivamente poi quando magari trovi il momento. Certo che, ecco, da questo punto di vista il digitale e la tecnologia c'ha proprio un livello di ingresso sulla, cioè nel senso, io ti do a disposizione, però attenzione che perché dietro ci sono,
certo,
vendi l'anima a qualcosa, e quindi, però ecco, è effettivamente figo, cioè eliminerebbe tantissimi problemi, tantissimo tempo, ti darebbe la possibilità di avere dei poteri magici quasi, no?
Assolutamente. Cioè, c'è anche un tema di risparmio energetico interessante,
mentale,
non solo proprio, io penso, ho collaborato con qualche testata giornalistica, con qualche giornale, in cui loro la rassegna stampa, per fare la rassegna stampa, quindi il giornalista che legge praticamente i titoli di giornale, accendono tutti i giorni alla mattina alle 5 del mattino le luci, c'è il cameraman, c'è un intero ambaradan di persone che stanno dietro alla creazione di questo contenuto, e c'è un inquinamento, ci sono tantissime persone coinvolte, quindi si potrebbero andare ad eliminare questi costi, anche se l'ho detta male, perché alla fine eliminiamo anche posti di lavoro, abbassiamo i costi ma eliminiamo anche posti di lavoro. Qui è subentra un'altra puntata, ma comunque bisogna ricollocare le persone piuttosto che lasciare
argomento casa. Interessantissimo, ovviamente tra i più belli qui all'iWeek. Siamo stati ovviamente in compagnia di Elvis Tuscia, content creator. Grazie mille Elvis,
è stato un onore, ti ringrazio, sei un grande,
a presto.